Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna e prosegue la nostra marcia d'avvicinamento alla gara di sabato pomeriggio alle 14 al Tardini, c'è Parma-Palermo, come tutti sapete, tutti sappiamo, partita importante, Ansaldi, poi lo sentiremo, ieri ha parlato di 8 finali da qui in poi, da qui al termine della regular season, non so se è un concetto un po' inflazionato, però sicuramente restituisce l'idea di quello che sarà il finale per il Parma, il finale di regular season. Non so se si possa parlare di partita decisiva proprio da dentro o fuori, ecco, perché poi c'è anche il tempo per recuperare o per perdere, e questa è un'ipotesi che non ci auguriamo, eventualmente terreno anche in caso di vittoria, quindi non si decide nulla, certo, però fa piuttosto differenza vincere, perdere o anche pareggiare. C'è già un messaggio, allora ricordo il numero, è il 333-9200-170. Luca Supertifoso si firma così. Ragazzi, tiriamo fuori gli attributi, ha scritto proprio così, non ho dovuto edulcorare, lo ringrazio. Non a parole ma con i fatti, poi speriamo nell'arrivo di un direttore sportivo capace e italiano. Vedi Sabatini, Forza Parma, dice Lucio, pardon, non Luca, Lucio. Invece dal nostro amico Luca attendo la designazione, Luca sei... Non andare fuori tempo massimo, c'è stata la designazione, tra un po' l'andiamo a diffondere. Oggi, tra l'altro, 29 marzo del 1937, nasceva Bruno Mora, che è stato, secondo molti, forse anche con pochi dubbi, il più grande calciatore parmigiano, non del Parma, attenzione, sì, ha giocato anche nel Parma, ma come parmigiano di nascita è stato il più grande calciatore che così ha partorito la nostra città. Bruno Mora, che ha giocato nella Sampdoria, poi nella Juventus, più di 100 presenze con il Milan e poi, l'abbiamo detto, ha chiuso la carriera nel 71 con il Parma, ha giocato tanto anche in nazionale, più di 20 presenze, veramente una grande ala, tra i preferiti di sempre da parte di Gianni Rivera, che lo ha collocato anche nel suo 11 ideale. Tra l'altro mi sono imbattuto proprio in un bell'articolo del nostro amico Remo Gandolfi, che ha scritto per Mora qualche anno fa su calciomercato.com, con cui collabora Remo, è un articolo del 2022 davvero molto bello, appassionante, anche per chi siccome è morto nell'86 tra l'altro non lo ha visto giocare, così restituisce un po' di quello che è stato Bruno Mora. Torniamo all'attualità, perché l'attualità dice che questo Parma deve assolutamente cambiare marcia dopo il passo falso, l'ennesimo passo falso contro il Como, prima della sosta. C'è stata questa lunga pausa, lunga tanto quanto le altre, 2 settimane di pausa che forse però ci sono sembrate un po' più lunghe del solito, forse sì, forse no, c'è stata anche la nazionale di mezzo. Alla fine non si è mosso tanto poi in casa Parma, perché ormai i discorsi sono un po' sempre gli stessi, quindi così attendiamo il verdetto del campo, visto che diciamo di tutto e di più da, direi, lasciamo stare la retrocessione in Serie A, ma è da quando il Parma è ritornato in Serie B che i discorsi un po' si somigliano e si aspetta sempre il momento della svolta. Chissà, ormai forse non dobbiamo più attenderci una svolta, ma puntare su quello che può fare questa squadra, cioè entrare nei playoff senza fare sfracelli, certamente, prima di tutto bisogna conquistarseli e poi vediamo. Mark dice, ho letto le dichiarazioni di ieri di Ansaldi, 8 finali, bla bla bla, e poi guardo le immagini della semifinale del 94 a Benfica con i passaggi in area di Tino, Grip e poi Zola. Loro non parlavano, ma facevano i fatti. Vabbè, forse questo è un confronto un po' impietoso, ma adesso diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, che è Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
Ciao Alberto, buona giornata a tutti.
Reduce dall'amichevole contro dell'Under 21, della nazionale Under 21 contro l'Ucraina, una nazione alla quale tu sei particolarmente legato perché hai lavorato, sì, alla Dinamo Kiev, insomma forse hai visto anche qualche amico. Ha vinto l'Under 21 a Reggio Calabria 3-1, com'è andata la partita? È andata bene, ma per te che serata è stata, Vincenzo?
Ma sai, ho ritrovato amici, avevo nello staff l'allenatore Ruslan Rotan, era un mio giocatore sia nella Dinamo Kiev che nella nazionale ucraina, poi c'era l'allenatore dei portieri che era un mio ex ragazzo, i dirigenti della federazione con cui ci conoscevamo, e vedere persone così forti in un momento così difficile è veramente una cosa che ti fa pensare a quanto l'uomo ha forza dentro, che viene fuori quando proprio hai necessità, perché se tu pensi alle situazioni che queste persone stanno vivendo, sono veramente incredibili, e quello che leggiamo sui giornali è tutto vero. L'Ucraina sta giocando il campionato, ogni tanto fermano le partite per un attimo perché c'è la sirena e poi riprendono, e tanti di quei ragazzi che giocavano l'altra sera cercano di fare una vita normale in un paese che è in guerra.
Davvero una situazione, non dobbiamo essere noi a dire che è difficile, perché è evidente, esatto. E facciamo anche fatica a immaginare noi una condizione come quella, insomma. Poi dopo chi le vive le conosce
assolutamente, e pensa che le squadre, per dire, sono, noi ieri sera, l'altra sera abbiamo fatto una grande partita, perché sulla carta l'Ucraina è considerata una, a livello, ha vinto 2 anni fa il campionato mondiale under 20, dove eravamo anche noi, a questi giocatori, il centravanti che ha appena acquistato, che è un 2001, che quindi gioca già con la nazionale A, ma potrebbe giocare in quella squadra, che è stato acquistato dal Chelsea per più di 100 milioni, a giocatori che chiaramente adesso vengono presi da società straniere, perché in questo momento anche un giocatore ucraino semplifica la sua vita andando via, ecco.
Vincenzo, l'hai detto, appunto, una grande prestazione. Abbiamo visto anche doppietta di Colombo, poi ho visto, insomma, Fagioli ha fatto un'ottima partita. L'Under 21 che momento sta attraversando?
Abbiamo fatto 2 amichevoli, perché avevamo giocato anche venerdì scorso in Serbia. Per questa querelle FIGC la RAI, le partite per la prima volta dopo tanti anni non sono state trasmesse dalla RAI.
Peccato.
Che comunque anche RAI Sport sta avendo dei momenti, insomma, dei mari burrascosi, perché ha dato le dimissioni anche la direttrice Di Stefano. Per dire, per cui per noi è stato un dispiacere, perché abbiamo fatto 2 ottime partite, quella con l'Ucraina è stata molto molto buona anche sul piano della qualità del gioco, le abbiamo vinte tutte e due, e abbiamo fatto le ultime 2 amichevoli. A metà giugno ci saranno i campionati europei che 16 squadre, le prime 4 passeranno alle Olimpiadi di Parigi. Olimpiadi che ci vedono fuori da ormai da 3 edizioni, questa sarebbe la 4ª, quindi la federazione e anche il CONI ci tengono particolarmente, e speriamo che a giugno ci lasciano qualche giocatore anche che è impegnato, per dire, con la nazionale A, come noi avremo bisogno soprattutto di Scalvini, diciamo così.
Sì, Scalvini, che tra l'altro di cui si parla adesso per il rinnovo del contratto, forse passaggio all'Inter, ma insomma queste sono cose.
È un grande giocatore, molto giovane, un 2003, che potrebbe giocare addirittura nella 19, e gioca con la serenità di un giocatore navigato. Per me il fatto che un giovane giochi con quella serenità lì è sicuramente una delle cose più importanti.
Colombo, vabbè, adesso nessuno ve lo tocca perché ne avete bisogno, insomma, certo. Un giocatore che deve crescere, ma per la nazionale A, visto che poi quello che ci manca è il centravanti, come lo vedi in prospettiva?
Ma sai, abbiamo diversi giocatori, io credo anche in giro, anche fuori dalla nostra, per la famosa posizione dell'attaccante, per dire, ha fatto una doppietta contro la Serbia, e Mulatieri che gioca dell'Inter, che gioca a Frosinone. E anche l'anno scorso aveva fatto bene nel campionato di Serie B. Poi ha fatto 2 gol Colombo. E poi ce n'è qualcun altro che gira attorno. C'è Cambiaghi, per dire, che gioca all'Empoli, che era fuori per infortunio. Per dire, sono giocatori che sicuramente sono molto importanti, molto interessanti. Gli manca quel gradino che possono fare solamente giocando. Perché un altro, per noi diciamo tanto, noi giovani, i giovani devono giocare, e io li consiglio sempre di andare a giocare a prescindere dai campionati, Alberto, perché è meglio fare 35 partite nella Reggiana piuttosto che fare la panchina all'Inter, in pratica, per un giovane. Perché si fa, il giovane ha bisogno proprio di apprendere malizie, di di capire le situazioni difficili, di leggere le situazioni, perché il calcio è una continua proposta dove tu devi leggere le situazioni, per dire il campo un po' più brutto, il campo più bello, giusto, la partita più spigolosa, la partita più tecnica. Quando sai navigare in tutti i mari ti puoi considerare giocatore fatto, e allora un giocatore lo si può giudicare.
Vincenzo, cosa ne pensi tu che sei stato in Nazionale A negli anni d'oro con Sacchi, insomma in anni in cui il problema era l'abbondanza? L'avresti mai immaginato che l'Italia sarebbe tornata a dover convocare degli oriundi, a dover andare a cercarli in Sud America, gente con tutto il rispetto poco conosciuta insomma sui grandi palcoscenici europei?
Ma sai, sicuramente no, sicuramente, per dire, anche noi, perché adesso, al di là delle valutazioni sui giocatori, Alberto, che io credo che ogni allenatore abbia un tipo di valutazione, abbia un tipo di curiosità, ecco. Quello che però dobbiamo sottolineare è lo scarso numero di giocatori italiani, perché tutto sommato anche, per dire, squadre, la primavera del Lecce, per dire, è arrivata a giocare senza neanche un giocatore italiano.
Incredibile.
Quindi è incredibile, rispetto a quanto, per dire, ai tempi miei ogni tanto in primavera c'era uno straniero che veniva da paesi, dire, più semplici, cioè più arretrati, diciamo così, del calcio, che veniva portato qua per vedere se riusciva a migliorare. Adesso arrivano da tutto il mondo, costano meno, non lo so, sicuramente è più difficile, per dire, per un ragazzo di 15 anni è più difficile emergere lontano da casa, senza la famiglia vicino, eccetera, eccetera, eccetera. È pur vero che, per dire, che qualche domanda dobbiamo farcela, senza voler essere polemiche, perché è il mio campo, non voglio tirare, per dire, i sassi a nessuno. Però in un momento dove tante scuole calcio propongono poco, bisogna chiedergli se noi stiamo, se noi stiamo facendo calcio bene, perché chiaramente quando ce lo chiediamo anche in altri sport, come il nostro amato ciclismo, per dire, perché facciamo talmente fatica ad avere esponenti di vertice.
È proprio il mondo che cambia, probabilmente lo sport è specchio del mondo che sta cambiando molto velocemente.
Assolutamente sì, e sicuramente, ad esempio, guarda anche, cioè noi siamo a contatto con tante federazioni, e l'Olanda sta vivendo un po' un problema come il nostro, perché ha le nazionali che non primeggiano più come prima, perché viene a mancare un po' la molla sociale dei ragazzi che arrivavano quasi dalle colonie, per lo dire, dalle terre d'oltremar, che avevano voglia di calcio per migliorare la propria posizione. Queste sono leve che non ci sono più. Avevamo, per dire, un altro problema grosso che io sottolineo in Italia comunque sono, e che lo vediamo poi nel piccolo anche a Parma, gli impianti, Alberto. Perché noi giriamo all'estero, abbiamo giocato in Serbia, in una città piccola, perché è una città di poco più di 10.000 persone, che comunque c'ha la squadra che gioca in Serie A, con uno stadio da 7-8.000 persone, posti nuovo,
un gioiellino,
un Marassi nuovo da 7-8.000 persone, ecco, insomma, per dire, tanti campi d'allenamento, eccetera. Il fatto di non avere sufficienti impianti, di non avere impianti belli, sicuramente è un'altra delle cose che fa far fatica a chi vuole fare calcio in un certo modo.
Vincenzo, venendo al Parma, lo introduco con un messaggio di Vito, poi leggerò anche gli altri che ci state scrivendo molto gentilmente. Dice Vito: sabato è una vera finale, non tanto per il risultato in sé, ma per il morale di tutta la squadra e tifoseria. Ho fiducia nei nostri giovani, avanti tutte. Poi lui dice: grande Bruno Mora, perché abbiamo ricordato che oggi sarebbe stato il suo compleanno, il più grande giocatore della nostra storia parmigiana e una delle tre più grandi ali destre di tutti i tempi. E dice: altro che piedi invertiti, dice Vito.
Io mi ricordo, ho avuto la fortuna di lavorare con Bruno all'inizio, ho avuto la fortuna, in un calcio dove in ritiro una squadra di serie C o B, io e Bruno condividevamo la camera a Tizzano, e mi faceva impazzire. Io non ero in grado di seguirlo nei suoi ritmi, perché lui dormiva pochissimo, era sempre in giro, faceva colazione alle 6 della mattina, ho detto buono, io non ce la faccio. Cioè, che aveva tempi. Questa facilità a calciare incredibile anche già in un'età dove non giocava più, ecco.
Eh sì, è veramente simpatia. Un grandissimo.
Mamma mia, guarda, quando episodi belli. Un giorno disse a Nicola Berti, no, tu non puoi giocare da centravanti, tu se vuoi giocare a calcio devi fare il mediano. E questo si incazzò da bestia, gli mise il dito contro il naso quasi e gli disse, mister, se lo dice lei io faccio il mediano, però continuerò a fare gol. E lui venne un altro si sarebbe offeso, lui venne nello spogliatoio e gli disse, Pico, questo diventa giocatore.
E infatti...
Cioè, vedi, quelle che sono le medicine d'altri tempi, che a me mancano, io ormai sono verso la fine della carriera, però quel calcio lì fatto di intuizioni, non di algoritmi, mi manca molto.
Sì. L'hai detto, Pinco. L'hai
lo
detto.
Stesso, oh, lo stesso che poi fece diventare uno di quelli, perché c'era lui, c'era anche Sogliano, c'era lo stesso Perà che fece diventare anche con Marino Perani e Stefano Pioli difensore centrale, no? Perché
sì,
giocava da otto Stefano da ragazzo.
Beh, che
cioè nel calcio bisogna usare quello che non si fa più adesso, perché certi ragazzi, per dire, potrebbero avere un rendimento diverso da un'altra parte, potrebbero saper giocare sia di qua che di là, non a piede invertito, eccetera eccetera eccetera, mentre adesso siamo molto ingessati e diventano delle volte i settori giovanili diventano degli ambienti con troppo poco sorriso, e questo è un altro dei problemi.
Tra l'altro Luca mi ricorda che oggi compie gli anni anche Alberto Di Chiara, insomma un altro che un giocatore così farebbe comodo nel Parma di oggi.
Gli esterni sono altri giocatori che anche a livello internazionale stanno caratterizzando questo momento calcistico, perché ormai le squadre si chiudono talmente tanto in mezzo che tu devi, come si dice in gergo, allargare il campo il più possibile attraverso questi esterni. Cioè un'ala destra fatta da un'altra intuizione e difensore.
Sì. Ma in questo Parma, Vincenzo, tornando a quello che dicevamo prima, siccome Vito dice bravo Pincolini sul fatto che hai detto che i giovani devono giocare, il nostro Bogni lo reputo fortissimo, ma gioca sempre 10-20 minuti massimo, spesso in situazioni di squadra in grande difficoltà, subendo critiche che mi fanno venire i brividi. Lui dice fiducia nei nostri giovani, basta ex giocatori. Ma però anche lì poi bisogna trovare il giusto mix, credo, Vincenzo. Come la leggi la situazione del Parma?
Leggendo la Gazzetta in questi giorni mi viene da fare ulteriormente una considerazione che per certi versi mi dà ragione in tutte le esternazioni fatte, non so, con voi a Radio Parma o a TV Parma. I giocatori del Parma che vanno in nazionale fanno bella figura. Questo ci deve far pensare. Probabilmente non è solo una questione di qualità dei giocatori, ma è una questione anche di mosaici che non puoi fare con le stesse tessere o con delle tessere sbagliate. Cioè, noi abbiamo veramente, secondo me, mettere il dito ad esempio nei confronti di Pechia, io non ce lo metto sicuramente perché lo considero un grande allenatore. È un grande allenatore che si trova a che fare con dei giocatori molto difficili da assemblare.
Ecco.
E questo sicuramente rende la vita difficile a tutti quelli che salgono.
Sì.
Perché nelle squadre che funzionano, tu metti dentro uno o due giovani in qualsiasi ruolo che la squadra continua a funzionare. E quando non riesci a plasmare questa cosa qua, che poi le partite sono legate al valore degli individui, ne fai una bene, una male, una così così, e non c'è mai una traccia. Secondo me proprio il giudizio sul Parma va cercato in quell'obiettivo lì.
Vincenzo, col Palermo che partita ti aspetti? Che Palermo ti aspetti? E soprattutto quanto peso avrà questa partita per il Parma?
Ma sai, adesso ormai hanno tutto un peso enorme, sia per i risultati nostri che anche per i risultati degli altri.
Sì.
Perché io in ritiro questi 10 giorni ho avuto giocatori di quasi tutte le squadre, di molte squadre di Serie B, e si parlava con loro. Addirittura qualcuno, non so, appena dietro noi, siamo stati a Reggio Calabria, ad esempio,
sì.
Alberto.
Sì, sì, con
una
l'Ucraina.
Squadra che all'inizio del campionato era assolutamente proiettata verso i vertici. Adesso hanno addirittura la paura che gli tolgano punti, e di vedere la classifica, la parte finale della classifica vicino.
Sì.
Cioè è ancora un periodo dove, per dire, non so, davamo morto il Cosenza, invece viene avanti all'arrembaggio. Se si svegliano altre squadre là bisogna stare attento, adesso non è che sia così pessimista, però per dire siamo a metà del guado e poche mosse ci faranno stare di qua o di là, perché
è vero.
Pensa per l'entrata nei playoff ci sono ancora tante squadre interessate,
assolutamente,
quindi qualsiasi partita, ecco. Poi sai, noi abbiamo vinto col Frosinone e abbiamo perso col Cosenza, per
sì,
dire,
infatti.
Abbiamo fatto figuracce con le ultime, quindi per noi, cioè, sicuramente le partite sono tutte importantissime, anche quella col Palermo, ma non perché c'è il Palermo, perché ormai si va verso la conclusione dei giochi.
Lorenzo ha una domanda per te, ti chiede: la Juve è l'unica che ha una squadra under 23 in Serie C, come mai le altre big non fanno altrettanto? Non potrebbe essere una risorsa per avere nuovi talenti per la nazionale?
Guarda, io ci credo fino a un certo punto, perché
anch'io.
Le seconde squadre dovrebbero essere fatte con la logica delle seconde squadre, e probabilmente invece la Juventus addirittura qualche anno fa prese dei giocatori di categoria per rinforzare la sua Serie C che sembrava troppo scarsa.
Sì.
Per dire, in Spagna, dove ero nel 98, le seconde squadre che erano tutte in Serie B adesso invece sono in Serie C o addirittura nelle serie regionali, perché preferiscono mandare i giocatori fuori per dargli anche degli stimoli dal punto di vista proprio della crescita come uomini, ecco. Io penso che sia importante giocare. Poi i giocatori dell'Atalanta casomai vanno alla Reggiana, al Padova, piuttosto che invece al Frosinone e alla Regina, ma li fanno giocare abbastanza presto, perché non vogliono, cioè solamente i più forti li fanno esordire subito, li vogliono far crescere, come anche il nostro del Prato che poi ha trovato casa qua. L'importante è che i giovani giochino. Se poi lo fanno anche lontano dalla casa madre, in posti, ecco, torniamo ai discorsi prima, un giovane deve andare dove ci sono i campi belli per allenarsi e gli allenatori bravi,
sì.
Ecco, ma quelli lì possono essere a Frosinone piuttosto che, come dicevamo prima, ad Alessandria, Padova o Novara. La scelta va fatta su quelle cose lì.
Poi...
io penso proprio che noi dobbiamo incominciare a parlare che, ecco, che in primavera almeno dovrebbero giocare più italiani lì, perché
sì,
se non giocano lì è chiaro che poi non possono giocare più avanti, ecco.
Poi aggiungo forse, ma dimmi se sbaglio, è una mia sensazione, in queste squadre, così le squadre B come può essere la Juventus, manca un po' quella necessità di vittoria, quell'abitudine, l'ansia
esatto
del risultato, ma la necessità proprio di fare il risultato, che poi fa la differenza anche nel contesto,
certo,
generale.
Certo. E poi, per dire, viene vista da noi la Serie C è una cosa importante. Ormai lo è diventato in quasi tutti i paesi,
sì, sì, sì.
Mentre ad esempio ti dico che quando eravamo più di vent'anni fa in Spagna, le serie minori erano meno importanti, c'erano meno squadre forti. Adesso tu con una seconda squadra da cui puoi tirare i giocatori, li puoi muovere, eccetera, per dire, vai casomai a rendere complicato il percorso di chi invece,
infatti,
non so, vuole andare in Serie B, oppure vuole o non vuole retrocedere, e che casomai, per dire, si trova delle squadre che non hanno quella pesantezza lì da affrontare, ecco.
Sì, assolutamente. Vincenzo, prima di salutarti, visto che il nostro amico Luca ci ha mandato anche un messaggio sul ciclismo, dice che è arrabbiato perché le classiche le stanno vincendo tutti gli stranieri, ti è piaciuta la Milano-Sanremo e cosa ti aspetti da Fiandre e Roubaix, che ormai sono imminenti?
Io, guarda, ormai mi aspetto che il ciclismo continui a emozionarmi. Io sono per Evenepoel quando c'è, perché viene dal calcio, e sono di quelli che, con la filosofia Giocampus, di cui faccio parte, che vorremmo che i ragazzini facessero tutti gli sport.
Sì.
Quindi, e molti di quei campioni che vediamo battagliare vengono da altri sport, no, Alberto?
Sì.
E quindi già questo dovrebbe essere un modello che invece purtroppo da noi non lo è. Per dire, le gare sono belle anche quando arrivano due della Jumbo Visma che poi uno fa vincere l'altro, così, perché ti dà l'impressione che anche lì nel ciclismo ci possa essere quello spirito di squadra che alla fine aiuta tutti, perché
sì,
sono i messaggi non del ciclismo ma dello sport in generale, e a noi gli sport, almeno a me, piacciono quasi tutti.
Sono d'accordo con te, ti ringrazio anche per questi anche aneddoti che ci hai regalato oggi, Vincenzo, come al solito sei una garanzia in questo. Grazie Vincenzo.
Ma no,
Pincolini,
ma veramente, guarda, a Bruno un pensiero grande, veramente
grazie, grazie, infatti l'ho tirato fuori con te apposta perché sapevo che sicuramente non, io non conoscevo questa tua collaborazione degli albori, ma ero sicuro che qualche aneddoto su Bruno Mora l'avresti avuto. Grazie Vincenzo, ciao, a presto.
Un abbraccio a tutti, buona giornata.
Grazie. Ciao. Un po' di messaggi prima della pubblicità. Luca ci ha anche ricordato giustamente la designazione. L'arbitro sarà Luca Massimi di Termoli, assistenti del giovane Edimonte, quarto uomo De Angeli, al VAR c'è Mazzoleni, alla VAR Bresmes. Poi qualche altro messaggio, allora questo è un po' articolato, detto da un, ah no, parte così, 8 finali, sveglia, ci stanno palesemente prendendo per i fondelli, dice questo radioascoltatore evidentemente un po' arrabbiato. Se andate ad ascoltare la conferenza di Ansaldi, dice cose trite e ritrite, frasi fatte e preconfezionate. E intanto 4.000 palermitani che quasi sicuramente faremo festeggiare, sì, al momento sono 3.000, comunque grande prevendita per i tifosi del Palermo al Tardini. Ormai gli ospiti vengono a festeggiare come se fosse casa loro il Tardini. L'appello del coordinamento bene, ma c'è gente stanchissima di mangiare sterco, anche qui ha scritto così, quindi bravissimi i nostri radioascoltatori da 3 anni ed essere, ripeto, presi in giro da Kraus, se la prende col presidente questo radioascoltatore. E poi dice, e i bambini che iniziano a tifare ovviamente scelgono le squadre a strisce, stiamo perdendo una generazione di tifosi, questo effettivamente è un tema, ai noi, però insomma tocca a ogni tifoso poi fare proselitismo in questi casi. E Mark dice, invece degli algoritmi il Parma dovrebbe seguire i consigli di Pincolini sui giovani, sicuramente male non farebbero. Daniele da Medesano dice, il fatto delle 8 finali lascia il tempo che trova, se non si vince o peggio si perde, penso che quasi sicuramente saremo fuori dai playoff. Difficile se non quasi impossibile vincere il maggior numero di partite per una squadra Vasquez dipendente che non fa gol con gli attaccanti e che puntualmente li prende per ricorrenti svarioni difensivi. Questa è una fotografia, l'abbiamo capito ormai, mancano 8 giornate del Parma di quest'anno, perché poi il grande problema del Parma, secondo me il principale a questo punto, è quello di aver preso troppi gol evitabili, perché è vero che non segni, ma con più 0-0 saremo molto più in alto. Pensate solo dove sarebbe il Parma con 5-6 punti in più. 5-6 punti in più significa non aver perso con la Spal, non aver perso col Benevento, non aver perso a Bolzano col Sudtirolo. Partite dove hai preso un tiro in porta, quindi facciamo presto anche a trovarli i punti lasciati per strada. Il numero per scriverci ve lo ricordo ancora, prendete nota se già non lo avete, è il 333 920 170. Andiamo in pubblicità e poi abbiamo nuovi ospiti e nuovi temi da affrontare fra poco.
Palla in tribuna.
Alle Terme di Tabiano, cure inalatorie per respirare bene e rinforzare le difese immunitarie. Oggi è più che mai importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Vieni alle Terme di Tabiano, le terme del respiro. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385. Info su www.termeditabiano.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, messaggio sui tifosi di Monica, che dice, a proposito di quello che aveva detto il radioascoltatore precedente, che dice di questo passo stiamo perdendo una generazione di tifosi che vanno a tifare altre squadre. Lei dice: non è un discorso che perdiamo una generazione di tifosi perché la squadra non va bene, è la famiglia che deve far conoscere la squadra e portarla in quella direzione. Io ho 55 anni e tifo Parma da sempre, e certo ho visto più Parma in altre categorie che in Serie A, eppure, dice Monica. E poi dice: mia nipotina di 5 anni canta Fossa Pamma con i gol, sempre non sa ancora dire la R, domani te la mando. Beh sì, anch'io ho qualche problema con la R, quindi può consolarsi. A 3 anni, non 5 anni, ci rettifica Monica. A proposito di tifosi, abbiamo il vicepresidente del centro di coordinamento dei Parma Club, Bruno Bia. Ciao Bruno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Avete lanciato un appello, insomma, a riempire il Tardini sabato con il Palermo, sperando che sia una bella giornata primaverile. I palermitani saranno tanti. Bruno, bisogna dire sì, che insomma questa è davvero la fede, il tifo, perché nonostante questi ultimi 3 anni così, il centro di coordinamento, il suo evidentemente, lo sta facendo.
Beh, noi abbiamo sempre cercato da sempre di fare quello che potevamo, e specialmente domani che abbiamo, cioè dopo domani che abbiamo 3.000 tifosi che non vengono da Palermo, sono tutti qua intorno, però sono sempre palermitani, e vorremmo perlomeno che non sembrasse che giochiamo in trasferta. Vorremmo che tutta la gente cercasse di partecipare perlomeno alla vittoria, per riportarci almeno in zona UEFA. In zona playoff.
Questo è un bel lapsus, però mi è piaciuto, Bruno, assolutamente.
No, ma sono le vecchie abitudini.
Le vecchie buone abitudini. Beh, siamo andati in Europa per 15-17 anni consecutivi, una cosa da esatto, era stato un record all'epoca, quindi. Sì. Anni bellissimi. Bruno, ovviamente questo non vuol dire che i tifosi e anche quelli del centro di coordinamento, insomma, quelli più anche operativi all'interno del centro che è presieduto, lo ricordiamo, da Angelo Manfredini, che tra l'altro salutiamo, siano soddisfatti dell'andamento della squadra. Tu come la stai vivendo questa stagione?
Non siamo soddisfatti, anche perché queste alternanze di buone prestazioni, poi delle partite che veramente sono orribili come gioco, come approccio alla partita. È impossibile che una squadra con certi giocatori oggi ti dà tanto e domani non si vede in campo, proprio sembra che non smontino neanche dall'autobus.
Sì, è vero, assolutamente. Ma secondo te cos'è che manca? Qual è la pecca principale di questa squadra? Il fatto che non si faccia gol o che se ne subisca poi sempre uno di troppo?
No, sembra no, perché non è che si subisca molto. Si prende una rete e poi non si riesce a rimontare. Vuol dire che si ha paura di osare, paura di rischiare qualcosa. Non lo so, secondo me è proprio una paura intrinseca che hanno a livello mentale.
Manca qualcosa a livello di carattere probabilmente, Bruno.
Sì, manca proprio il carattere, perché non si può dire che non abbiano i piedi buoni, perché quando ha voglia di giocare ti fanno vedere cosa sanno fare. Vero è che giocano bene soltanto con le squadre che si aprono, con le squadre che giocano. Questo è vero, però bisogna avere anche il coraggio di buttarsi dentro, rischiare un fallo, rischiare magari un pallone che svirgola via e là dentro, invece di fare questi passaggi laterali continuamente che ti fanno solo arrabbiare.
Bruno, secondo te chi può essere o chi deve essere l'uomo in più del Parma, quello che trascini la squadra o quello da cui ti aspetti di più per il finale di, per un buon finale di campionato, speriamo?
Ma io non vedo un leader proprio, uno che abbia il carattere per trascinare, per capirci, non so, Lucarelli una volta, ecco, come capitano, qualcuno che sappia imporsi, che abbia la capacità di farli muovere. Ecco, non lo vedo, perché non c'è. Lì proprio è la squadra che non riesce a dialogare.
E insomma, comunque, lo ribadiamo, il supporto dei tifosi non deve mancare, non mancherà sicuramente contro il Palermo.
No, quello assolutamente, anzi, sabato deve essere l'arma in più, deve essere proprio il sedicesimo uomo in campo.
Sì, anche perché davvero, insomma, il Palermo non è che sia una squadra imbattibile, ce la giochiamo alla grande col Palermo, anzi.
Io spero che sia una squadra che gioca e da lì veramente possono uscire i nostri valori, perché se ci lasciano giocare sicuramente come qualità non siamo niente, non siamo lontani da nessuno. Perciò lì serve soltanto un po' più di carattere.
Sì, davvero, bisogna trovarlo, osare. Prima o poi, osare, sì. Grazie Bruno Bia, vicepresidente del centro di coordinamento dei Parma Club.
Grazie a voi.
Ciao Bruno, alla prossima.
Ciao.
Messaggio di Alessandro che, continuando sul discorso di prima, dice: il Parma perderà generazioni di tifosi non perché perde o giochi male, ma perché quello che fa lo fa seguendo strade sbagliate, spesso lontane dalla gente. E poi Lorenzo dice: i problemi in fase realizzativa sono evidenti, spesso si è puntato il dito su attacco e difesa, ma il centrocampo, sono solo 4 gol arrivati dal centrocampo, Bernabé, Estevez, Camara, 2 per Camara. Non sarebbe stato lecito aspettarsi di più? Beh, sicuramente sì, più inserimenti e una maggiore resa, da questo punto di vista sì. Davidone dice: io sono da 45 anni in Curva Nord e mio figlio continua la tradizione da qualche anno in mezzo ai boys. Ne ho viste di cotte e di crude, nonostante non sia tanto convinto di entrare nei playoff, il mio posto sarà sempre in Curva Nord finché avrò fiato, nei secoli dei secoli. Amen, lo scrive lui, Davidone, molto simpatico questo messaggio. Luca mi ricorda che si sta correndo attraverso le Fiandre, a proposito di ciclismo, dopo andremo a vedere come sta andando, tra l'altro non ci sono Pogacar, Van der Poel e Van Aert, quindi magari sarà anche un po' più aperto e spettacolare, non che non lo sia quando ci sono, per carità, però più aperto sicuramente il pronostico. C'è Ganna, vedremo cosa succede. Andiamo in pubblicità che poi dobbiamo ritornare qui a parlare di diversi altri temi, a fra poco.
Palla in tribuna.
Fra 400 metri, svolta a destra e scopri la guida esclusiva Peugeot.
Oggi con Exclusive Test Drive ti basta scegliere un modello Peugeot della gamma elettrica e plug-in hybrid per una prova su strada totalmente personalizzabile. Potrai definire la durata, il percorso e persino il tipo di musica da ascoltare. Vai su Peugeot.it e prenota il tuo Exclusive Test Drive.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Vellutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno toccati e provati. Vellutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Vellutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla
Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua. Allora, visto che in tanti lo avete chiamato in causa, avete chiamato in causa le sue dichiarazioni, se Simone Tacco, Linda, la regia è d'accordo, no, un attimo, allora sentiamo più tardi la conferenza di Ansaldi, che ieri appunto ha parlato al centro sportivo di Collecchio, ha parlato di queste 8 finali, ripeto, un concetto, ma sì, forse un po' banale, però questo dovrebbe insomma, probabilmente lui l'ha fatto per spronare l'ambiente, anche perché Parma rosa molto giovane, l'abbiamo detto, poi a qualcuno questo piace, a qualcun altro un po' meno, e ha detto dobbiamo essere noi esperti ad aiutare questi giovani anche insieme a Fabio Pecchia. Vedremo cosa succede. Poi c'è il discorso che appunto quello del Parma è anche una squadra con giocatori che hanno provenienze molto diverse, chissà che non possa essere anche un valore aggiunto in futuro. Al momento sembra più un limite, come è un limite al momento sicuramente la carenza di attaccanti per la nazionale italiana. Abbiamo già accennato a questo con Vincenzo Pincolini, ma approfondiamo il tema con un ospite che ogni tanto vedo dai social anche in collegamento con televisioni arabe. Oggi gli facciamo fare un po' meno strada perché lui è del modenese, Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Poi tutto strada metaforica perché tu sei sempre lì. Oggi la tecnologia permette veramente qualsiasi cosa. E Lorenzo, cosa spieghi agli arabi quando ti chiederanno perché la nazionale italiana è così calata negli ultimi anni? E soprattutto ti chiedo, venendo al presente, se adesso non rischiamo addirittura di stare fuori dagli europei, perché qualcuno l'altro giorno mi diceva occhio perché con la Macedonia e contro l'Ucraina non credere che andiamo a passeggiare.
Eccomi qua, no, ecco, dicevo, ecco. Avevo perso un attimo il collegamento. Beh, la situazione è abbastanza difficile da raccontare, però direi che sarebbe interessante partire da un aspetto sostanziale, e cioè che avere vinto l'europeo ha consentito alla Federcalcio di mettere tutta la polvere sotto il tappeto. E questo naturalmente in termini di movimento è una carenza ed è un problema, perché poi quando si ritiene di avere vinto perché il movimento funziona, quando invece in realtà si è vinto anche per motivi contestuali, per quanto meritatamente, ma per motivi molto legati al contesto, il fatto che sia giocato nel 2021 e non nel 2020, il fatto che si sia vinto un europeo ai rigori sia nella finale che nella semifinale, ecco, questo dimostra che forse le avvisaglie c'erano anche prima. Detto ciò, si è vinto, si è ragionato male successivamente e poi si è stati anche fuori dai mondiali senza fare una reale autocritica. Quindi quello che succede adesso in realtà è il risultato di quello che si è seminato. Da questo punto di vista adesso è abbastanza prematuro dire se l'Italia rischia di rimanere fuori dal prossimo europeo, anche perché poi passeranno le prime due del girone di qualificazione. Insomma, ci vuole anche della costanza per riuscire a rimanere fuori dai primi due posti. Capisco che la Macedonia del Nord evoca dei cattivi ricordi nella mente degli italiani, ed è anche giusto che sia così, e che l'Ucraina non possa essere considerata del tutto una squadra materasso, però insomma l'Italia deve ragionare in un altro modo, deve ragionare pensando di doverci e di potersi andare. Certo, iniziare perdendo la partita dell'Olimpico contro l'Inghilterra, ecco, probabilmente ti fa cominciare a pensare che devi ragionare sul secondo posto. Questo è il modo peggiore naturalmente per iniziare una campagna di qualificazione.
Lorenzo, il problema principale dell'Italia sembra, ma già lo si era visto agli europei, è la carenza di un attaccante, perché Immobile probabilmente era stato il peggiore tra i titolari in quella spedizione, nonostante la vittoria finale, la carenza di un centravanti. C'è qualcosa all'orizzonte? Sì. Ti aspettavi questo ricorso agli oriundi? Sembra che adesso insomma Mancini voglia battere queste piste, mi sembra un po' la soluzione veramente della disperazione, o quasi comunque abdicare al fatto di poter che il campionato italiano possa sfornare, e secondo me è la cosa più preoccupante, possa sfornare degli attaccanti di valore. Speravamo in Scamacca, invece anche lui non sembra andare molto bene.
Sì, ed è un aspetto disarmante, soprattutto se stiamo pensando che era l'abbondanza di attaccanti, di punte centrali, anche che l'Italia ha avuto storicamente negli ultimi vent'anni, meglio, non negli ultimi 3-4 o 5, però in quelli precedenti naturalmente, quelli del Mondiale del 2006, degli europei, addirittura degli europei del 2000, se vogliamo andare indietro.
No, ti faccio un altro esempio, tu che hai memoria e sei un grande storico del calcio. Nel 96 l'Italia, che andò male agli europei, ma lasciò a casa Ruggero Rizzitelli, che oggi sarebbe titolarissimo nell'Italia, un giocatore del genere.
Sì, sì, ma questo vale per tantissimi ragazzi che poi sono rimasti a casa ogni 4 anni quando c'era un mondiale, ogni 4 anni, differenti 2 anni tra mondiale quando c'era l'europeo, naturalmente. La storia del calcio italiano è piena anche di giocatori lasciati a casa che oggi sarebbero stati dei centravanti titolari di questa nazionale. Sì, il movimento manca di questa figura, però un certo tipo di lavoro che si è fatto negli ultimi anni, a mio avviso un po' sbagliato, perché quando si comincia a pensare che magari gli allenatori poi siano più importanti dei giocatori stessi, ecco, allora lì credo che ci possa essere anche qualche problema, perché paradossalmente si finisce per mancare a livello di settore giovanile e poi dopo i ragazzini crescono e magari non cresce una generazione di giocatori di valore. Questo al di là del talento individuale, perché poi chiaramente ogni giocatore fa storia a sé, a prescindere da quello che gli viene insegnato, e comunque serve il talento. Detto questo, oggi il dato è di fatto, da qualche tempo mancano centravanti capaci di segnare. Immobile l'hai citato tu, all'europeo non è certo stato un fulmine di guerra, Mancini magari gli chiedeva altro, però resta il fatto che i gol non li ha fatti lui. La sua riserva era Belotti, che è sparito dai radar sostanzialmente, sì, tanto nella Roma quanto nella nazionale. Scamacca l'hai citato, e sì, insomma, anche Scamacca al West Ham gioca quel che gioca e comunque non è il centravanti. Niente che se c'è stata la necessità, se non è anche andata bene, di chiamare Retegui, evidentemente qualcosa manca, ma manca anche a livello di ragazzi. Dopodiché le scelte di Mancini possono discutere, perché convocazioni, il suo discorso su Pafundi per fargli respirare l'area della nazionale, ma Pafundi è andato per 2 volte in tribuna e quindi non era più l'esito più interessante mettere a disposizione quello slot per un altro giocatore che magari avrebbe potuto giocare qualche minuto, magari un centravanti, per tentare di fare non di grandissimo livello, ma chi è che conosceva Retegui in Italia prima della convocazione di Mancini, ok? Quindi di questo giocatore che in Italia sostanzialmente è conosciuto, e che se prima, ricordate, era finito nell'agenzia di Totti per quanto riguarda la procura, avevano tentato anche di venderlo alla Roma a poco denaro qualche anno fa, adesso per le 2 presenze in nazionale e le 2 reti è un giocatore che vale sui 10-12 milioni, fino all'altro giorno non li valeva. Questo anche per dire che il gioco del mercato, il gioco della conoscenza dei giocatori è abbastanza particolare. L'Odia Mancini l'ho scovato, però non può essere considerato il salvatore della patria.
Sì, diciamo. Sì, no, assolutamente. Tra l'altro, il discorso Pafundi, forse sarebbe meglio anche levargli un po' di pressione e di attenzione a un ragazzo così giovane. Non so se sia francamente producente il discorso che ha fatto su di lui Mancini. Spero che il ragazzo, così a livello mentale, sia anche talmente forte da non subire tutte le lusinghe che avrà nel suo circondario, perché poi lo sai che succede così in Italia e in tutto il mondo. Lorenzo, hai detto l'europeo ha fatto mettere un po' la polvere sotto il tappeto. Mi viene quasi da dire che adesso c'è lo stesso rischio col discorso delle 3 italiane ai quarti di finale di Champions.
Sono d'accordo, perché poi il paradigma dal punto di vista mediatico è lo stesso, è quello di ragionare su un'evoluzione del calcio italiano che in realtà non c'è, non esiste, anche perché è molto probabile quantomeno che possa arrivare un italiano in semifinale, una italiana arriverà sicuramente, ma è possibile anche che ne arrivi uno in finale, ma questo non significa effettivamente nulla, anche perché se andiamo a vedere i turni precedenti della Champions, tralasciando naturalmente i giorni di qualificazione, quelli dello sport turno, uno va e quella che arriverà in finale non avrà affrontato nessuna tra City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco.
Adesso
sono tutte di là. È anche un discorso nazionalistico su un senso dal punto di vista calcistico. Quindi se si comincia a ragionare sul fatto di una Serie A tornata competitiva, che tornata dovremmo discutere, credo francamente che sia il peggior modo per proprio in termini movimento calcistico italiano.
Lorenzo, ti sfido, ti do 10 secondi per dirmi di queste tre squadre che sono arrivate ai quarti di finale, Napoli, Inter e Milan, dammi 5 nomi di giocatori italiani in 10 secondi che giocano.
No, vai, 5 secondi penso che siano già svaniti, te li saprei dire probabilmente, però...
Allora, io, mi vengo in mente...
La realtà tu mi hai detto che giocano.
Che giocano, cioè Meret, scusi, Di Lorenzo...
Arriviamo esatto.
Meret, Di Lorenzo...
Entrambi fondamentali del Napoli, Barella naturalmente.
Barella, un po' Darmian, però...
Tonali?
Tonali, sì, siamo a 5 a fatica,
cioè. Sì, per carità, qualcuno c'è, tra l'altro sono naturalmente tutti nazionali,
sì,
però ovviamente. Resta il fatto che il problema non sono neanche tanto, non solo Inter, Napoli, Milan e poi anche la Juventus, il problema è quando vai a vedere anche la rosa della Roma, quella della Lazio.
Quella del Parma, niente, lasciamelo poi... dire.
Beh sì, per motivi di categorie già più difficile, però un giocatore del Parma nazionale intendo, però evidentemente il discorso è quello, sì, siamo colonizzati da un mercato che privilegia, c'è anche un motivo economico, perché poi se vedi che botteghe anche interessanti, come per esempio quella del Sassuolo, sono botteghe costosissime, sì. Allora da un certo punto di vista riesci anche a comprendere il motivo per il quale alcune società italiane preferiscono andare a fare spesa da club esteri che magari non hanno giocatori particolarmente eccellenti, però costano di meno, allora a parità di valore del giocatore si ragiona anche, sì. Così, si spende di meno e si prende quello che può arrivare.
Sì, in Italia è difficilissimo davvero prendere un giovane da un settore giovanile di una squadra importante o comunque che sia anche di una serie B, ecco. I grandi colpi sugli italiani li ha fatti che li è andati a pescare nei dilettanti, o magari penso a un giocatore come Gatti che comunque ha giocato anche nei dilettanti. Sono quelli, perché andare nei settori giovanili vai già in gioielleria, purtroppo.
Sì, e poi la stessa cosa vale anche per il settore giovanile per quanto riguarda, perché da quando hanno cominciano a essere acquistati o scambiati con giocatori stranieri, insomma, sì. Succede nei grandi settori giovanili, però anche lì che manchi, non sono un ragazzo come Fagioli, nonostante sia giovanissimo, a trovarsi. La Juve lo ha fatto solamente quando c'è stata un'epidemia di infortuni sostanzialmente,
vero,
perché altrimenti di che cosa staremmo parlando? Un giocatore che oggi sarebbe in prestito, non so, magari di nuovo alla Cremonese, però il salto è diverso, in nazionale ci puoi arrivare, puoi essere un giocatore attendibile se hai un'esperienza di grandi club, se hai un'esperienza internazionale che inizia a fare con i grandi club. Il Fagioli di turno è iniziato adesso, è iniziato anche lì per una serie di motivi contestuali, quindi non tanto credo per un lancio voluto, quanto perché ci si è trovato, per fortuna e giustamente perché le qualità le ha, però ecco, come vedi, anche lui in nazionale non c'è finito.
Sì, infatti.
Al che sarebbe lecito farsi anche due domande sulle convocazioni stesse di Mancini, perché Mancini, c'è da dire, lo apprezzo da tutti i punti di vista, ma anche molto con stampe.
Sì.
Fanno molte meno critiche a Mancini rispetto a quante si farebbero a qualsiasi altro CT.
Beh sì, adesso non apriamo perché non abbiamo più tempo, però effettivamente se pensiamo alle critiche, poi peraltro giuste, subite da Ventura, che era uscito comunque in un girone contro la Spagna, il girone che ci ha escluso dai mondiali, è meglio non ricordarlo. Lorenzo Longhi, come sempre, molto puntuale, preciso e sempre assolutamente interessante quello che ci porti qui ad analizzare. Grazie Lorenzo, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Prima di chiudere, allora, ancora un messaggio tornando al Parma. Paolo che dice: se una squadra come il Parma è priva di gioco e motivazione, la colpa è anche dell'allenatore. Pecchia pare intoccabile, ma non cambia mai modulo e quasi sempre sbaglia i cambi. Puoi fare squadra anche senza grandi giocatori, esempio su Tirol e Bari. Sabato ho paura di vedere il solito film, dice Paolo. Insomma, è veramente una partita molto, molto, molto delicata. L'era anche quella col Como, ma dopo quella sconfitta, questa col Palermo inevitabilmente la diventa ancora di più. È tutto per questa puntata, grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito. Palla in Tribuna torna domani pomeriggio poco dopo le 14 e domani torna anche, siccome è giovedì, Calcio e Calcio. Ciao a tutti, grazie e buon proseguimento con i programmi di Radio Parma.